Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati a Scenario Digitale, un programma molto digitale, poco musicale, perché noi odiamo la musica, io in particolare, c'è sempre da specificarlo. Sento la mia voce molto sottile, non so per quale motivo, ma di solito ho una voce molto più baritonale, dovrei fare così.
Sei un pochino raffreddato, forse?
No, io non mi
ammalo. Attenzione che
mai.
Ti faccio subito cantare Gatto Rognoso, eh?
Che cos'è Gatto Rognoso?
Ce lo stavamo chiedendo.
Ma com'è Gatto Rognoso?
Che infanzia avete avuto? Friends, non lo vedevate?
Odio Friends.
Beh, insomma. Gatto Rognoso.
Odio Friends.
Quanto siete giovani.
Allora, oggi abbiamo anche due ospiti che volevano venire a vedere come si alza una levetta e io l'ho sbagliato. L'unica cosa che potevo insegnare oggi come alzare una levetta e non ce l'ho fatta. Mi dispiace tanto, Amida,
ti
mi dispiace tanto.
Ti perdoniamo.
Jonas. È un team internazionale, c'è un meridionale, c'è una umbra, c'è un'altra umbra che però ha origini lontane balcaniche e poi abbiamo anche un personaggio che è mezzo scandinavo, quindi non si capisce niente.
Finlandese.
Non ti si sente un cazzo?
Si sente?
È per questo che è gnocco comunque, tanto per...
Jonas è figo, stiamo attenti perché la ragazza lo tiene, lo bracca bene, quindi non è successo ancora niente questa sera. Poi dopo quando andremo a bere finirà malissimo.
No, finirà benissimo, come sempre finirà benissimo.
Come sempre.
Adesso ti si sente, quando devi dire puntualizzare le cose ti si sente. Ma questo è un programma che parla di digital.
Infatti, di
e
che
non
cosa
di
parliamo?
Problemi di cuore, no, Monica.
Quello lo potremmo fare volendo.
Sì, ce l'avevamo.
Ce l'avevamo, più o meno.
Si può fare. Si può fare, vai.
Di che cosa parliamo questa sera, caro Nicola?
Allora, oggi sarà una puntata un po' random, perché Monica ha scelto il suo tema. Diciamo, abbiamo divorziato all'interno del programma, cioè ognuno si tiene
le sue
tematiche e le porta avanti.
No, allora, in realtà io oggi facevo una riflessione, ero a lavoro davanti al PC, non uso il PC da una vita, quindi davanti al Mac, e mi chiedevo... questa nuova applicazione che è stata inserita nell'aggiornamento nuovo di iOS 12, che si chiama tempo di utilizzo,
sì,
ha una funzione propriamente impanicante, secondo me. Cioè,
entriamo subito nel vivo della tragedia quotidiana.
La tragedia quotidiana qual è? Allora, noi sappiamo che soprattutto chi lavora sui social, sulla comunicazione, passa moltissimo tempo sui social e lo fa attraverso il cellulare, per lo più lo smartphone.
Vai con lo spoiler. Quanto tempo sei stata sui social media oggi?
Oggi solamente 3 ore e 50 minuti.
Vabbè, il resto però sul desktop.
E no, appunto, proprio perché mi sono stata attaccata quasi 10 ore al Mac oggi. Tu invece, scusami?
No, io poco.
Quanto?
Ho fatto 6 ore.
E qualcosa.
Di cui 5 sui social media. Dal telefono e poi altri 10 sul computer.
Allora, tutti i laureandi in scienze della comunicazione, stateci a sentire adesso.
Sì, esatto.
Allora, comunque, qual è stata la mia riflessione? La mia riflessione è stata... allora, c'è davvero un problema,
disagio.
Un disagio e questa cosa mette a rischio, diciamo, quello che può essere la vita vera, insomma, ci rende noto un problema, okay, questa applicazione.
Mi stai rattristando.
No, non c'è niente da rattristarsi. Questa cosa, oltretutto, ha scosso anche l'interesse di alcune piattaforme online che creano delle infografiche. Una tra tutti è Global Web Index, che ha nelle ultime settimane rilasciato appunto una infografica che parla del tempo trascorso online, facendone uno studio a livello quindi globale. Ed è venuto fuori che, ad esempio... La maggior parte dei social media sono utilizzati da cittadini asiatici, soprattutto nel sud-est asiatico. Infatti, 3 utenti su 5 provengono dall'Asia.
Sono un botto, ci credo.
Grazie,
anche
quindi
per questo.
Il 58% degli utenti a livello globale è asiatico, per esempio. Dall'Europa viene solamente il 16%, dall'America Latina il 10%, dal Nord America il 10% e dagli altri paesi del Medio Oriente e Africa l'8%.
Ecco, questo è un altro dato. Io invece ho dei dati su l'utilizzo dei social media, perché mi sono chiesto, ma Nicola Palumbo, che sarei io, ma sono famoso, ormai non c'è più bisogno di dire il mio nome sul mio account Facebook. ho passato 5 ore sui social media, no? Però tendenzialmente lo faccio come lavoro, no? Quindi uno ci si aspetta che gli altri ne passino di meno. In realtà, attenzione, cosa ci dice Wired, che è un Wired online.
Sì, che cosa si dice Wired?
Cosa ci dice Wired? Che il tempo medio di utilizzo dei social media da mobile è proprio 5 ore. Quindi io sto nella media, quindi vuol dire che io sottoutilizzo i social media, attenzione.
In realtà io ho trovato da questo studio che a livello globale è intorno alle 2 ore e mezza al giorno. Se guardiamo il dato relativo all'Europa, notiamo che è di 2 ore e 4 minuti, in calo rispetto all'anno precedente.
Ma io ho il Digital Global Overview che mi dice un'altra cosa, attenzione.
Attenzione.
E anche We Are Social.
We Are Social. Allora, diciamo che andiamo a prendere questo Global Web Index.
E ti posso anche dire di più che tra i social media, qui c'è scritto in modo sbagliato, cioè hanno messo YouTube tra i social network, ma YouTube non è un social network, è un
social
media.
Anche io ce l'ho fra i social media.
YouTube è quello più utilizzato,
con
57%.
87%.
Benissimo, allora dobbiamo andare a capire quali sono fonti attendibili.
Però allora, questo si riferisce al 2018.
Ok. Si vede che i dati sono cambiati velocemente. C'è Facebook e poi c'è WhatsApp che
sì,
batte ovviamente Messenger con uno scarto del 10%. Ma abbiamo degli ospiti molto giovani che noi odiamo tantissimo.
No, io non li odio affatto.
No, io li odio perché non usano più Facebook e queste cose qua. Amida, quanto usi Facebook al giorno?
Ma sinceramente molto poco.
Quanti anni hai? Dai il tuo numero di telefono ai nostri ascoltatori.
Ne ho 20 anni, mi fermo là.
Ok, 20 anni. Qual è il tuo metodo di utilizzo dello strumento?
Del social o di Facebook?
Del telefono, cosa ci fai?
Beh, il telefono principalmente WhatsApp, però diciamo che ha rimpiazzato le chiamate che magari potevi usare tu alla mia età. E non sto dicendo che sei vecchio.
No, pesantissimo.
Qui ci vuole quello che fa.
Mamma, aspetta che sto facendo la dub su. Bene.
Non ho detto che sei vecchio, ho detto solo che i metodi di comunicazione cambiano.
No, stai dicendo
spesso anche molto veloce.
Stai dicendo che io e Monica prima utilizzavamo il telefono per chiamare.
Io facevo gli squilli.
Come un tempo.
Anch'io ho fatto gli squilli, quindi non sono così giusto.
Ah, tu fai parte di un'altra generazione. E lei dice, cosa sono gli squilli? Spiegaglielo, Monica, attenzione. Revival, vai con il revival.
Allora, lo squillo era perché ovviamente non c'erano i piani tariffari in cui ti permettevano di chiamare. Ecco, di
risparmio.
Era risparmio perché ti diceva, ti sto pensando, però non ho soldi né per scriverti messaggi.
E se non ce l'aveva manco l'altro?
Succedeva che a un certo punto si facevano gli squilli con l'addebito, con la... No?
Sì, esatto.
L'addebito a vicenda. Sì, finiva la relazione, troppo poveri per andare avanti.
Allora, già, io mi sono sempre rifiutato di fare queste cose orrende col telefono. Erano cose un po' da fighe, diciamoci la verità. Lo squillo era... Ah, tu hai appena detto che lo facevi, Jonas. No, esatto. Parlaci del tuo problema.
Ricevevo e rifacevo lo squillo.
Certo,
ah, ma perché erano le tipe.
Erano squillino.
Ti baccagliavano le tipe, Jonas. Certo. Ti baccagliavano. Invece tu, poi cos'altro, cioè WhatsApp?
WhatsApp, poi sì, apro anche Facebook, però non direi che arrivo a 2 ore e mezza. Magari scorro velocemente e finisce là.
E Instagram?
Non ho Instagram.
Attenzione, sei atipica.
Però
poi
penso
basta.
Penso che gli altri ventenni comunque ci passino più, cioè abbastanza tempo, forse la maggior parte del tempo spesa col telefono quando non è WhatsApp può essere Instagram.
Esatto,
certo. E poi niente.
Le telefonate, chiami ogni tanto? No.
Sì, via. Diciamo che WhatsApp va per la maggiore, anche perché...
Quei maledetti messaggi audio di 16 ore, benissimo.
Esattamente.
Che io odio con tutto il cuore.
Certo.
Bene, passiamo a un'altra generazione, Monica. 26 anni.
26 anni, uso molto Facebook.
Moro, alto 1,80, andiamo avanti.
No, io sinceramente uso molto Facebook, anche se sembra essere diventato il social dei quarantenni, cinquantenni, ma io continuo ad utilizzarlo e soprattutto mi ci informo, cioè dalle pagine Facebook risalgo poi ai canali anche di informazione.
Questo è il problema, che la gente non si vuole informare.
No, lo fa consapevolmente, te lo stavo appena spiegando.
Diciamo, ci sono alcune pagine che si possono seguire che sono, diciamo, anche autenticate, quindi non sono fake news.
No,
ancora riesco a riconoscere le fake news.
No, mi avete travisato, cioè Facebook funziona per le persone che si vogliono informare in generale.
Ah, ok. Funziona.
Visto che alla gente non gliene frega un cazzo di informarsi,
funziona. Per esempio, la mezz'ora che passavo per andare a leggere il giornale me lo leggo direttamente da Facebook, perché vengono rimandate in continuazione notizie poi in tempo reale da giornali attendibili.
Attenzione, non ti piace? Attenzione, no, non mi piace molto perché
bello e anche intelligente.
Non mi piace molto perché effettivamente c'è tutto dovremmo fare una puntata a parte su quello che sono le informazioni relative ai social network, soprattutto su Facebook, perché potresti incorrere in per esempio articoli vecchi, articoli che sono stati ricondivisi, quindi bisogna avere un occhio molto molto sì, molto mirato e molto attento.
In effetti vado a vedere, prima cosa che vado a vedere appena aprio l'articolo è la data, perché ho visto ricondividere cose di 3 anni fa.
Certo, che succede.
Anche attendibili,
sì, è vero,
degli articoli importanti, ma che riguardano un tempo passato. Uno deve stare molto attento, in effetti il problema dei social è anche questo, che rischi di incappare in errori anche
fanno solo. Allora, c'è una grandissima possibilità, perché ci danno la possibilità di vedere e di leggere tanto tanto, di informarci come non era mai successo nella storia dell'umanità.
Sì.
Però effettivamente lo rendono talmente tanto fruibile che ci vuole uno sforzo per arrivare all'informazione giusta, cioè non certo, è più compro il giornale, leggo il giornale e sono informato, anzi.
Sì. E veniamo ai social media Instagram, invece,
no?
Esatto.
Allora, Instagram ho il profilo ma non sono attivissimo, pubblico foto classiche di vacanze e quant'altro.
Il famoso agosto 2017 lo troviamo sul tuo...
Lo troviamo, l'agosto 2017 lo troviamo.
Hai invitato due giovani atipici comunque, sì, che non ci possono dare nessuna... Cioè, forse lo uso più io Instagram, quindi...
Sì, può perché darsi. Poi il trend di ora è fare storie, ricondividere storie di altri che condividono storie, e da lì passa tutta
è
la rete
circolo,
di informazioni.
È un circolo vizioso.
Esattamente.
E invece YouTube...
YouTube.
Anche YouTube quasi per nulla, anche perché io ho solamente l'internet nel mio telefono e non me lo posso finire in quel modo.
È vero, quello su Countdown.
E non sono proprio tipo da video di gattini, per cui
sicuramente
risparmio in giga.
Sicuramente quello che noto da un punto di vista generazionale è che io preferisco molto di più il desktop, il computer, proprio
anch'io,
il Mac, perché per me è più comodo fare le cose, anche perché ci lavoro. Invece noto che, probabilmente perché non ci lavorano in generale, cioè stai studiando, non lavori ancora, vedo che i young, i giovani, il desktop proprio lo ignorano totalmente. Confermate questa cosa?
Ma perché il telefono te lo puoi portare ovunque?
No, io il mio Mac lo porto ovunque, e appena c'ho un tavolino mi metto sul tavolino e metto il Mac.
Io devo dire che se devo lavorare ho un tablet, utilizzo il tablet, è un pochino più grande del telefono.
È sempre più atipico, il tablet è una cosa che è morta 2 anni fa.
Ho il tablet con la tastiera e ancora ce l'ho. Infatti l'ho comprato 4 anni fa e ancora utilizzo quello.
Ma che
devo
Surface?
Ricomprarmi un Mac.
Che c'ha il Surface?
È un Samsung addirittura.
Per carità.
Tu a me è capitato di lavorare ad articoli su commissione, però però non sempre posso portare il computer con me, ovviamente se ce l'ho è meglio, però io ho un computer, un HP che è già più grande del Mac, quindi non posso portarlo ovunque. Quindi mi è capitato anche di dovermi arrangiare col telefono. Però è dovuto dalla necessità, dal fatto che non potendomi portare ovunque il computer, uno si deve accontentare.
Ma sicuramente il fatto, lo smartphone è comodo, adesso noi siamo cresciuti diversamente, io non riesco a scrivere cose belle articolate sul
no,
cellulare.
No, io no, zero proprio, io odio scrivere sul telefono.
Preferisco di gran lunga la tastiera, però è vero anche che è una questione di abitudine, probabilmente che ti danno con lo smartphone hai la possibilità di fare tutto,
sì,
non hai limite nella produttività,
sì,
quindi
sì. Prego Monica.
No, io in realtà questa analisi che facevamo, che poi abbiamo interrotto in maniera un pochino brusca, giusto perché i nostri dati non combaciavano.
Esatto, continua, vai con i tuoi dati.
No, io ti volevo dire che una cosa interessante oltretutto è che questi studi che vengono fatti, che non combaciano, però che vengono fatti per due obiettivi principali. Uno è analizzare il comportamento degli utenti online.
Ah, certo.
E lo fanno a livello sociale. E l'altro è proprio l'analisi dei comportamenti online, però con lo scopo di rifilargli qualcosa, di vendergli qualcosa. Quindi a quel punto vediamo che per esempio su Instagram si è attivato lo shop.
Sì, adesso ve ne parlo approfonditamente.
Appunto. E quindi mi chiedevo che fine ha fatto l'e-commerce nel 2018, qual è l'andamento dell'e-commerce nel 2018. Prima di arrivare ad Instagram, hanno diffuso l'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, ha tracciato un panorama dell'e-commerce in italiano e l'ha tracciato in netta crescita, cioè in forte crescita. Addirittura con un tasso di penetrazione sul totale dei retail del 5.7%, che è un valore assurdo se pensi sul totale. Il valore invece degli acquisti online supera il 27.4 miliardi di euro. Ma degli acquisti online.
Mondo.
No, in Italia.
27 miliardi?
Sì, in Italia.
Beh, questo è tanta
roba. Non è vero, aspetta. No, in Italia. Con okay. Un incremento del 16% rispetto all'anno precedente.
Ci può stare, dai, con Amazon, ovviamente.
Ci può stare, sì.
Sì, c'è un'altra riflessione interessante da fare, è che, per esempio, moltissimi blogger, no? Cosa è successo? Negli ultimi 10 anni, sostanzialmente, all'inizio c'erano i blog, c'era Splinter e altre piattaforme che... diciamo erano la nuova frontiera, come MySpace, che voi non sapete neanche cosa sia. Però prima c'era MySpace, no? Che poi è morto, mi ricordo che l'aveva comprato un cantante, tra l'altro, e poi è crepato MySpace. Però che è successo? Che ci siamo spostati da... A un certo punto avevamo 1000 modi di comunicare tramite i blog, perché il blog era il fenomeno del momento, stiamo parlando di 10 anni fa, quindi inizio 2000, quando tu nascevi, amico, probabilmente
più o meno
eri bambina. Ok, questa cosa mi sta facendo venire la morte,
sì,
nel cuore.
Non la ricordiamo ogni volta.
Io ero all'università, benissimo. E quindi che è successo? Che a un certo punto viene fuori Facebook, ok, quindi il blog a un certo punto tipo come scompare improvvisamente, perché sono tutti ossessionati dai social media. C'è stato poi la maturazione, il picco dei social media fino a 3 anni fa, possiamo dire. Secondo me questo sistema, i clienti non ci stanno ascoltando in questo momento, sta andando in crisi, ok? Facebook è in crisi, lo sappiamo tutti, però visto che io, Nicola Palumbo, sono molto nazional popolare e anche io sto cambiando i miei comportamenti di fruizione dei social media, eccetera, anche io sono abbastanza stanco di tutto questo. E sto notando che c'è un ritorno invece a delle piattaforme proprietarie, che vuol dire che il blog sta tornando,
sì.
Il sito sta tornando, perché le aziende, e anche l'agenzia ovviamente che segue le aziende, hanno capito che piano piano devi avere una strategia multicanale, sempre ovviamente, che però deve sì mantenere i social media, sempre in base al target, l'abbiamo detto 1000 volte, Instagram per i giovani, Facebook per gli anziani sopra i 30, eccetera. Però è anche vero, è verissimo, che in questa strategia multicanale io ipotizzo che fra 5 anni si rafforzerà molto di più il canale proprietario, cioè il mio sito, il mio blog, la capacità di un'azienda o di chi gestisce per un'azienda la comunicazione di riportare nell'alveo originario, guarda come sono bravo oggi come parlo, tutto il flusso, il canale delle persone che ti seguono, dei tuoi clienti, perché quando tu sei proprietario di un canale lo gestisci come ti pare e nessuno ti ruba i dati, Facebook non ti chiede i soldi dandoti in cambio niente, tu non profili nessuno, Instagram è uguale, cioè tu effettivamente in questi decenni abbiamo speso un sacco di soldi e le abbiamo regalate, perché se uno avesse fatto delle strategie che includevano le keywords, campagne AdWords che per un periodo sono sparite e adesso stanno ritornando in auge, infatti mi devo mettere a studiare questa roba perché secondo me fra 5 anni ci sposteremo tutti su Google e quant'altro. Ecco, questo è giusto per dire che anche i blogger più grandi come Rudy Bandiera e ovviamente Vincos e Scandellari lo dicevano già 2 anni fa che è importante il blog ritorna, ed è importante non dimenticarsi mai che i social media scompaiono ma il brand deve sopravvivere. Quindi attenzione a questa cosa, sembro un anziano quando parlo così, ho fatto un discorso molto articolato e vi introduco poi, posso, Monica?
No, io solo a sostegno della tua teoria, che condivido pienamente, dico che questo passaggio tra, sì, dal social al blog, questo ritorno dal social al blog, è anche dettato dal fatto che ora il contenuto è quello che ha una maggiore presa sull'utente.
Sì, il contenuto
quindi,
è
il contenuto tutto. È tutto, quindi se da una parte noi abbiamo i social network che tendono a farlo diventare sempre più effimero questo, certo, contenuto, perché se ricordiamoci che le stories durano 24 ore e poi scompaiono cioè dall'etere, non si vedono più a meno che non si mettano in highlights, però sì, quelli sono poi
sì,
non si capisce nemmeno come quantificare le views,
sì, poi infatti non è quantificato, questa è una cosa assurda,
è una cosa assurda, cioè a livello proprio di insight Instagram si ferma
gli insight iniziali sugli highlights, che è una cosa folle.
E vabbè, comunque in ogni caso il contenuto sui social tende a diventare sempre più appunto effimero, ed è importante avere una bella base sulla quale costruire, come dicevi tu, il brand, che poi è il brand quello che rimane.
Sì.
Cioè se i social sono soggetti a mode, tendenze, perché 4-5 anni fa era partito a razzo Snapchat, che adesso poi non usa quasi più nessuno, se non per rubare i filtri e ripubblicarli su Instagram. E quello, ecco, è finita l'era Snapchat. Tra un po' finirà Facebook, tra un po' finirà Instagram, chissà. Sicuramente uno spazio fisico tuo all'interno di internet, che è il tuo blog, il tuo dominio, un tuo contenitore per i contenuti, per i tuoi contenuti originali, è necessario.
Sì. E ma poi c'è,
no, vai,
posso chiedere una cosa?
Certo,
attenzione, cioè, poi ti mandiamo la fattura, non ti preoccupare.
Questo spostamento comunque delle piattaforme, dei brand da Facebook al blog, non rischia di far perdere a questi brand i clienti? Perché penso che per una persona aprire Facebook e trovarsi tutto ciò che gli interessa a portata di mano, quindi visitare un brand o l'altro rimanendo su un sito solo.
Sì, sì, no, ma non è che spariscono i social media, ci devono rimanere con la zampa dentro, però sapendo bene che tutto quello che sta investendo in termini di tempo e di contenuti su una piattaforma, poi un giorno lì morirà, perché visto tu scrolli, passano 2 secondi e tutto finito. Invece la capacità di un brand adesso deve essere quella di dire: ti chiappo sulle piattaforme e ti porto dove dico io, e piano piano ti educo a venirmi a trovare lì. Sì, ci starà sempre sui social media.
Che è il motivo per cui, adesso non è la roba tecnica, ma mi è venuta in mente, le nuove campagne che ha messo a disposizione Facebook sono campagne che tendono molto a farti vedere il sito, perché le nuove campagne che ha messo a disposizione dal business manager ti fanno vedere l'articolo, tu clicchi dentro l'articolo e ti si apre una specie di landing page.
Certo.
Cioè, c'è una, e questa cosa se lo fa Facebook, significa che c'è tanto traffico in uscita,
sì,
e quindi tendono a farti rimanere lì dentro con una fattezza da fuori, sì, Facebook.
Sì, questi furono i famosi instant articles, che adesso sono spariti di nuovo, notato, anche perché poi è uscita la legge di cui abbiamo parlato,
sì,
di tutte le case, diciamo, che hanno in corpo i vari editori che stanno facendo questa battaglia contro i social media, contro Google, per dire basta, non vi diamo più i nostri contenuti. Però questo è un dibattito gigantesco, andatevi a rivedere la puntata precedente. Però è verissimo, e questa cosa va in quella direzione, perché anche Google, con Google News eccetera, gli aggregatori sono la fonte principale di traffico, però il brand bravo è quello che riesce a portarti poi sulle sue piattaforme. Un'altra cosa interessantissima su questo discorso è dove sta andando il mondo, per esempio, del multimedia, no? Per esempio YouTube, che viene sempre mistrattato, è in realtà una piattaforma, secondo me, che diventerà strategica più avanti, perché è una piattaforma che c'è da 10 anni, non ha mai avuto un calo. YouTube non è mai morto, non è mai sceso. Anche Facebook ha provato a fare la sua piattaforma video lottando contro l'egemone YouTube, non ce l'ha mai fatta. Anzi, adesso YouTube ha ripreso forza. Già il fatto di dire sono uno YouTuber funziona tantissimo. Non dici sono un Facebooker, dici sono uno YouTuber.
Sì.
YouTube non è mai sparito, è sempre lì. YouTube è agganciato a Google, e quindi Google anche non sparisce mai, perché se tu vai a fare una ricerca organica la farai sempre lì. Sì, per un periodo la facevi su Facebook, ma Facebook non è mai riuscito a trasformarsi in un vero motore di ricerca. No. E Google quindi esce vincitore dagli ultimi 2-3 anni.
Sì, soprattutto perché negli ultimi tempi ha fatto delle mosse strategiche abbastanza importanti, tipo una è stata quella di chiudere definitivamente Google Plus,
di cui
non sentiremo la mancanza grazie a Google.
E la seconda Google Plus, scusate,
era la risposta, social media, sì, la risposta copia a LinkedIn, più o meno
a Facebook.
A Facebook e a LinkedIn, perché poi era molto più orientato per il business, no? Google Plus.
Sì, è un discorso complesso.
Però una cosa importante è che Google ha acquistato i diritti per tracciare gli acquisti offline di carte di non so quanti milioni di utenti di carte di credito Visa.
Ah, bella storia. Questo non so se sulla privacy è interessante.
No, l'ha acquistati proprio. L'acquistati nel senso che era una cosa legale.
Ah.
Quindi immaginate che cos'è che ti può andare a,
certo,
a fare Google quando questa cosa sarà più coperta, no? Perché questo è un test. Loro fanno su miliardi di utenti, ma è un test.
Sì.
Che cosa potrebbe fare? Cioè, lui sa quello che compri online e quello che compri offline.
È una bella
Pensa
bomba.
Che combo.
Un altro discorso interessantissimo su questo è dove sta andando, appunto, dicevo, il mondo del multimedia. Parlavo di YouTube. Ma per esempio, come si è visto negli ultimi 3 anni, il contenuto principale è il video resta sempre di più il contenuto su cui spingere in assoluto, molto più delle immagini, perché alla fine Instagram, che è nato come piattaforma fotografica,
si sta
spostando letteralmente proprio sempre di più verso il video. Non a caso negli ultimi aggiornamenti di Instagram probabilmente cominceremo a fare lo swipe anche dei contenuti, dei post, e questi post probabilmente diventeranno video.
Faremo dei tap per il tap per scorrere i
tap
eventi.
Per scorrere vuol dire che le persone faranno sempre più video, perché il video, a differenza della foto, ti cattura molto di più. Ci sarà da sbattersi, perché le agenzie, produrre video costa, quindi non tutte le aziende si possono permettere di fare video, perché non tutti lo sanno, ma fare anche 15 secondi fatti bene possono costare migliaia di euro.
Sì,
quindi
diciamolo bene, fare 15 secondi di video può anche costare migliaia di euro,
perché loro pensano che sia un giochino, ma anche, certo, fare un'animazione di 15 secondi può costare migliaia di euro. Le aziende non lo sanno, ma è così se le vuoi fare per bene, se no ti prendi uno stronzo che va a fare le storie, eccetera. Però va tutto verso i video. E un'altra cosa bellissima, che è spezzare una lancia a favore della radio e del podcasting, è,
sì,
che chi strategicamente, e ci sono diversi casi, ha puntato già 5-6 anni fa dicendo io faccio un podcast, e ci sono 1000 piattaforme, no? Che è come Spreaker, che è un distributore sostanzialmente di podcast, chi ha deciso di fare un podcast 5 anni fa ha creato la sua nicchia, l'ha portata sul suo sito, l'ha portata su Spreaker, che alla fine non è un social network che muore, perché è semplicemente una piattaforma che ti offre la possibilità di abbonarti a un contenuto, quindi si torna al discorso del contenuto, che content is the king, come si dice nel marketing. Le aziende, o comunque chi ha fatto personal branding, ha puntato su se stesso facendo dei contenuti multimediali proprietari, e quindi non puntando sull'engagement su Facebook, eccetera, e venivano presi anche in giro anni fa dicendo ah, ma tu non ti sbatti su Facebook, non fai le storie di Instagram. Loro non lo fanno, fanno i loro podcast. Facciamo l'esempio di Gaudiano, ma anche altre radio, per dirvi che giocano su questa strategia. Gli stessi YouTuber, ok, perché YouTube non lo possiamo considerare come un social network. YouTube è una piattaforma dove un contenuto è lì e ci starà per sempre. Su Facebook non è così, perché se tu cerchi un contenuto, dopo un annetto neanche, sparisce, anche se tu cerchi una parola chiave. La debolezza grandissima della piattaforma è proprio quella. E quindi adesso non volevo rattristarvi con questo discorso, si è trasformato in un dibattito sul futuro.
Ma mi sembra proprio il momento giusto per le notizie più strane e incredibili dell'ultima settimana.
Allora, attenzione, perché abbiamo due ospiti e gli abbiamo detto, visto che noi siamo delle cariatidi,
voi che siete giovani, cariatidi. Trovate
cariatidi vuol dire i vecchi, no, rincoglioni. Sì?
Non so cosa vuol dire, però mi ha divertito il contesto in cui l'hai usato.
Hai visto, sono professionale.
La saggezza,
questa
sono
è formazione,
di...
formazione gratuita. Questa da è Nicola Palumbo, Nicola Palumbo. Tutto la fattura mondo. Non arriverà.
Ecco, non arriverà mai.
Io dico, attenzione. Ho trovato una notizia che però è stata rilanciata, perché ormai penso da 2 anni che gira, ma rilanciata da poco. Sono più i morti da selfie che da attacchi degli squali.
Ecco, allora Mida, quanti selfie ti fai al giorno?
Ma come ti ho detto, non ho Instagram, per cui quasi
Facebook.
Niente. In realtà non so neanche farli bene i selfie.
Bene Mida, allora, tu sei veramente atipica. Veramente atipica.
Abbiamo tempo, quindi io direi adesso momento selfie. Jonas, tu ci fai un tutorial live video.
Aspetta, ma tu come ti chiami su Instagram?
Ah, ma già lo vuoi andare a baccagliare, ma scusa.
Jonas... Vediamo se sei bravo a fare...
No, vabbè, adesso bravo no, ma comunque cerco di... infatti volevo dire una cosa, prima non ti ho fermato.
Prego.
La questione dei video effettivamente anche su Instagram sta salendo moltissimo. C'è la questione stories e video. Stories e video, la foto, la vecchia foto anche della vacanza, no? Che tendo
tu
a fare
nudo.
Io.
Esatto.
No, nudo no.
Tende forse nudo.
Non è più un must di Instagram.
Non fai
insomma.
Tanti like su
Jonas
trattino basso 92.
Si è trasformato in un discorso da bar oggi di questo.
Comunque
programma.
Ritornando un attimo alla notizia, nel 2018 12 morti a causa dei selfie contro gli 8 le 8 vittime d'attacchi di squali.
Ma in Italia o nel mondo?
Nel mondo. L'ultima vittima dovrebbe essere un turista giapponese di 66 anni che voleva riprendere la moglie in cima al Taj Mahal.
E si è fatto un selfie ed è caduto.
Sì.
È tragico questa cosa. Ma quali... ce l'abbiamo una differenziazione tra paesi? Chi muore di più, chi meno?
No,
per
non
i
c'è
selfie.
Qui una differenziazione di paesi, ma a mio avviso... Saranno la parte asiatica potrebbe prenderla da padrone,
sì,
un'altra
sì.
volta. Sì, probabilmente.
Però se ci pensi ha senso, perché alla fine quante persone hanno incontri ravvicinati con gli squali e quante persone si fanno selfie ogni giorno. È come dire, probabilmente muoiono più persone perché gli va di traverso il dentifricio quando si lavano i denti che da attacchi di squali.
Sì, alla fine la statistica, cioè quanta gente si lancia sugli squali, i selfie se li fanno.
Vabbè,
milioni
ma quanta
di
gente si lancia dal Taj Mahal?
Quanta gente si fa i selfie?
Facendo i selfie.
Chissà quanti sono morti
di morsi.
Di morsi. Facendo delle fotine, che ne so, su la strada, così. Immagino questi tipi che fanno wow, investiti dalla macchina. Sarebbe il top, sarebbe il top.
Può essere successo.
Amida, qual è la tua notizia della settimana?
Beh, che esiste della musica per gatti. Perché sembra che i gatti abbiano un gusto musicale.
I gatti vincono sempre.
Attenzione.
Vai.
Beh, la notizia dice, intanto è uno studio di uno studioso di psicologia e di un violoncellista americano. Questo studio ha rilevato che i gatti riconoscono delle frequenze e le apprezzano, ma a differenza di noi umani che magari apprezziamo delle sinfonie, non so, hanno altre regole armoniche. I gatti piacciono musiche che si associano al fruscio, che ricordi i suoni dell'allattamento.
Anche a me piace l'allattamento. Tra l'altro mia mamma mi sta guardando, cioè mamma.
Allora, quindi fammi capire, hanno creato una playlist da gatti da mettere, l'hanno caricata su Spotify.
Sarebbe il top.
Ma non so, questo non so. Sì, hanno deciso di comporre musica per animali. Hanno fatto questa prova sui gatti, hanno fatto anche suoni che ricordassero le fusa o versi allegri, dice qui, di altri animali. Non so quali siano i versi allegri, ma... E non ho intenzione di chiedermi.
I gatti sono animali molto allegri. Per esempio,
non ridono mai.
Come non ridono mai? Fanno dei miagoli di felicità. Fanno tipo.
Comunque, il progetto musicale si chiama Music for Cats.
Oh.
Realizzato da David Tay e Charles Snowden.
Snowden come quello di Willy.
C'è una suite di brani che ha composto questo violoncellista che ha fatto gli studi, che è esclusivamente per gatti. Ah, abbiamo anche cosa troviamo nel CD.
Vai,
così puoi già valutare l'acquisto.
Vai, dicelo.
Quindi 5T.
Ma sì. Mi si impazziscono i gatti con i 5T.
Apposta, lo stavo pensando.
No,
magari
era
quello che stavo per dirti. Non so quanto possano essere
adesso. Faranno...
La cosa più importante da sapere è tramite quali social
I
verrà inviato il brand di Music for Cats.
Che poi come lo pronunci tu, Music for Cats, mi sembra più musica per cazzi, cazzi. Capito? Quindi...
Scusa, ma si può fare una puntata senza parolacce? Ma una, non ti chiedo tanto.
Ci provo ogni tanto, ci provo. Non ci riesco.
Niente, è in difficoltà.
E poi ma dici i titoli,
abbiamo
gli uccellini.
Abbiamo musiche
poi...
cosiddette Kitty Ditties, che sono adatte ai micini, ma abbiamo anche la versione per adulti, che è le Cats Ballads. Non ci facciamo mancare niente.
Ci stiamo per fare male con questo video. Quindi le ballate per gatti.
Sì, bambini e adulti sono anche distinte.
Bella
e
questa.
Le Feline Ears, registrate con strumenti tradizionali e voci umane per creare una comunicazione vocale felina che attiri l'interesse dei gatti.
Beh, io...
E questa cosa mi confonde molto.
Ma non c'è online, non l'hanno messo online, cioè ti vendono il CD come nel Medioevo?
Ma lo devono ancora realizzare, credo.
Ah, ci stanno lavorando.
Dove dovrebbe essere ancora un progetto.
Il lancio
sì.
Ancora non è.
Tu c'hai un'altra notizia.
Ah, il prossimo obiettivo è creare musica ad ultrasuoni per riprodurre anche lo squittire dei topi, e io adesso penso che i poveri padroni impazzirebbero veramente perché...
Mamma mia, che storia.
Bei progetti. No, io che sto sempre sui social.
Ecco, vai Jonas.
Notizia di politica, adesso non voglio annoiare. Ma Luigi Di Maio è uscito fuori, è accaduto un fatto gravissimo, i suoi famosi post sia su Facebook che su Instagram. Sembra che sia stato manipolato il decreto sulla pace fiscale e lui sarebbe pronto ad andare in Procura della Repubblica domani mattina a quasi autodenunciarsi.
Aspetta, ma questa è una fake news?
No, no, è vera. È uscita fuori anche dal profilo Instagram del Quirinale, che smentisce il fatto che questo decreto sia arrivato al Presidente della Repubblica. Quindi un decreto mai arrivato sta per essere portato alla Procura della Repubblica. Adesso, a meno che non abbiano, preso d'assalto tutti i siti e tutte le pagine, sia di Instagram che di Facebook, di Luigi Di Maio, del Quirinale, e gli uffici stampa del...
Una grande violazione.
Del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere una grandissima notizia della serata.
Mi sa che farò un programma sulla politica con Jonas.
Io invece chiudo con una notizia che tutti quanti, penso che questa curiosità soddisferò tutti quanti quelli che in autunno sentono freddo.
Io amo l'autunno, tra l'altro.
Ah no, perché in autunno abbiamo così freddo? Perché io mi sono trovata ad avere... Cioè, si sono 24 gradi fuori, ma io sto con la magliettina a maniche lunghe.
Ecco, perché sei anziana?
Perché anche se la temperatura è simile, il nostro corpo percepisce di più il freddo in autunno piuttosto che in primavera a causa della maggiore umidità che c'è nell'aria.
Ah, che storia, perché c'è l'umidità che ci portiamo dall'estate.
Penso di sì, che magari c'è la brina, quella lì fredda.
Che bello il piumone, adesso mi metto nel piumone.
Vabbè, non è ancora tempo di piumone.
Io ce l'ho già da fine agosto il piumone.
Mamma mia.
Ma ho visto sui social tutte le tue storie in merito al piumone.
Io
quanto è
già
bello
a fine
il
agosto ho messo il piumone, non mi interessa. Sudo, ma nel piumone.
E la foto contento. Su Instagram l'hai messa? Con il piumone, dico.
In breve video, per meglio dire.
Ma non posso snaturare il lavoro che ho fatto su Instagram. Ci sono solo paesaggi. Non posso mettere.
Allora, no, il tuo brand è ben definito.
Sul mio Instagram non ci sono io mai, nessuna foto.
Ma senti, abbiamo 2 minuti ancora?
Certo, ne abbiamo 3.
Abbiamo 3 minuti, allora io voglio fare questo test ad Amida, perché
vai.
Ho visto che è una persona atipica che usa internet in maniera però non
convenzionale.
Molto convenzionale. Quindi ci sono un elenco di 10 cose che non fai più da quando ci sono internet e digitale. Vediamo se tu le fai oppure no.
Attenzione.
Forse io, essendo nata con internet, prima non le facevo uguale.
Attenzione.
Non so, proviamo.
Facciamo
proviamo.
Cercare un numero di telefono sull'elenco telefonico.
Non ho mai cercato un numero di telefono sull'elenco telefonico.
Ovviamente sì.
E lo fai adesso?
Ma come ovviamente sì?
Lo cercavo.
Io non l'ho mai fatto in vita.
Però penso che siano 5 anni che non viene più nemmeno consegnato l'elenco telefonico. Ma anche più forse.
Avere un'enciclopedia a casa, vabbè, ciao.
Io sì.
Io ce l'ho l'enciclopedia.
Stesso discorso di prima, dubito di aver mai avuto un'enciclopedia.
Ma i tuoi genitori un'enciclopedia a casa l'avranno avuta?
Non mi sono mai premurata di guardare.
Informarti. Noleggiare un film.
Noleggiare un film.
Ah.
Fatto, c'era anche un video noleggio a Valfabbrica, paese
porno,
da cui erano film dell'orrore.
Un porno, eravamo loro si noleggiavano porno. No?
Eravamo fissati con i film dell'orrore e noleggiavamo.
Io avevo la testa di Blockbuster.
Sì, mi sembrava un Blockbuster. La testa era fosse
tu sai cos'è Blockbuster?
Ma io lo sento dire spesso, però è una cosa che io pensavo fossero quei film fatti in grande ad Hollywood.
Significa quello.
Ah, ok, allora però lo sapevo, perché catena... la tessera di Blockbuster era apposta, non capivo perché era una c'è la tessera.
Di...
se...
perché era una catena di noleggio di DVD.
Ah, era il nome della catena, infatti.
Tra l'altro c'erano dei negozi spaziali che tu andavi dentro, ci stavi le ore perché c'erano popcorn. I popcorn, c'erano loro, tutte cose di cioccolato schifose.
Comunque ho noleggiato un film una volta a 13 anni, ma per il semplice fatto che la mia amica, sempre tredicenne, era abbastanza vintage, allora lo voleva noleggiare, se no io le dicevo ma guardiamolo sul computer streaming, ho scoperto questo sito dove lo possiamo vedere tranquillamente.
Vabbè, questo non lo faccio, questo l'ho fatto io pochissime volte, la fila alla cabina telefonica
mai usata. Ricordo quando avevo 4 anni mia madre che parlava sulla cabina telefonica, ma per il resto non mi ci sono neanche mai avvicinata.
Io quando uscivo le prime volte da sola, cioè, avevo la scheda
con i ragazzini,
no, con gli amici, avevo la scheda e chiamavo mamma, gli dicevo guarda ho perso l'autobus, torno un'ora dopo,
È successo anche a me una volta con la scheda, ho utilizzato la cabina telefonica ma la fila già non c'era più.
Tra l'altro mia sorella le collezionava, le schede,
le schede.
Perché?
Della Telecom.
Perché erano belle.
Sì, erano particolari, con una pubblicità, una grafica artistica.
Questo è più anziano di quanto si possa immaginare.
Infatti sì,
io non ho neanche idea di come sia fatta una scheda della cabina telefonica, pensavo bisognasse inserire i soldi.
C'erano quelle con gli spicciolini, poi ti compravi le schede e
tipo il piano tariffario, esatto, che posso avere ora sul telefono.
Cosa numero 5, aspettare lo sviluppo delle foto.
Lo sviluppo,
ciao.
L'ultima cosa.
Sviluppi le foto? Cioè te le fai stampare le foto?
Mi viene da piangere. Mi viene da piangere, ragazzi.
Chiedere l'intervento di un esperto. Qui io mi faccio una risata, perché chi è che chiede? Non chiede più nessuno l'intervento dell'esperto.
Va su internet e cerca.
Vai su internet.
No, vabbè,
cerchi.
Questo si fa, oh.
Beh, dipende, alla fine l'idraulico lo chiami o l'elettricista.
Esatto.
Ancora non puoi cercare
l'idraulico
su internet.
Lo chiami quando,
anche l'esperto
quando
dei social media,
quando il bagno va, fa l'acqua l'insufa.
La cacca che schizza.
Non prima.
Comunque. Nicola, per favore.
Perdere di vista i compagni di classe. Quindi c'è cose che adesso con internet non fai più.
Persi comunque di vista, nonostante i social media.
Sì?
Beh, metà di quelli di classe mia superiore non ce l'ho su Facebook.
No, io soprattutto non me li ricordo.
Ma neanche io.
No, io ho anche qualche ex compagno che non ha proprio Facebook, non ha proprio attivato una vita sociale, quindi sui social.
Top, una persona sveglia.
Sì. Esatto, sì.
Io
non ho una
fabbrica che posto.
No, ma gente di Perugia.
Di Perugia.
Quelli di Valfabbrica ancora li vedo, quindi.
Io non avendo Instagram penso di essere scomparsa dalle vite di molti di loro, in effetti.
Potrebbe essere vero, potrebbe essere vero.
È vero. E invece qui poi dice, guardare una serie di TV senza spoiler, e questa cosa è possibile perché se te ne guardi una nuova,
se
ne guardi una vecchia magari no.
È molto complicato, perché se tu malauguratamente apri Facebook 2 minuti prima di vedere la puntata appena uscita, vedi già il commento, l'infame che in bacheca deve scrivere cose.
Ma non so come mai avete tutto questo astio nei confronti degli spoiler. A me piacciono tantissimo.
Tu ami lo spoiler?
Sì, io starei le ore a parlare di cose che non ho visto per poi rivederle. A me piace.
Sì, in realtà anche io, però mentre lo faccio mi sento in colpa, perché penso questa è un'occasione persa di apprezzare meglio quello che sarei poi andata a vedere.
A me fa piacere.
Lei lo vede come studio, capisci? Parte dallo spoiler e poi ricostruisce.
No, a me piace.
No, ti
a me no.
Capisco, ma
poi invece
lo spoiler
dice,
mi fa incazzare.
Poi dice invece, passarsi i bigliettini in classe, qui faccio la domanda... Passavate i bigliettini in classe?
I bigliettini
o WhatsApp?
Ancora, perché il telefono è troppo rischioso. Perché io adesso sono uscita dal liceo da 2 anni, per cui sono cose che mi ricordo. E il telefono, a parte che il professore, alcuni professori passano per i banchi e prendono il telefono. E se dopo che non gliel'hai dato te lo trovano, è peggio che se ti trovano con un bigliettino con magari scritte quelle 2 cosine.
Ah, ok.
E poi forse anche loro, non
tipo
essendo avvezzi al
nel
telefono.
No, io dico bigliettini tipo di compiti, cose, certo. Cioè come si chiama i bigliettini?
Io pensavo
mi sei malafede.
Io mi scrivevo tutte
perché
le caviglie.
Io non ho mai copiato in vita mia, quindi non so di cosa state parlando.
Ah, siamo noi che siamo in malafede allora.
Io in realtà neanche, però mi scrivevo sempre le cose. Io non li usavo, però me le scrivevo sempre.
Io non scrivo niente. Sono una persona tristissima.
Mamma mia.
Vabbè, invece questa cosa non la faccio nemmeno più io, che è leggere gli annunci di lavoro sui giornali.
No, zero.
Oddio,
zero.
Io qualche volta... quando passo al bar.
Sono vecchio, ragazzi.
No, quando passo al bar, ragazzi, leggo il giornale, la pagina degli annunci la guardo, poi effettivamente è giusto un
così per ridere,
ma la guardo.
Io ho smesso anche di leggere i giornali cartacei dal 2007.
Anch'io, purtroppo.
Ma mi piace comunque.
I primi anni di università, quindi dal 2002 al 2005, li compravo i quotidiani cartacei.
Cronaca locale difficilmente va online.
No, come no?
Che Perugia Today.
No, sì, quella sì.
Ma locale locale, però, in Rival Fabbrica.
Sì, no, se, per esempio Corriere dell'Umbria ha ogni pagina ha una zona di riferimento e l'articoletto piccolino lì non lo rilancerà mai nessuno, nemmeno il Corriere dell'Umbria online o Perugia Today, che comunque rilancia molte
sempre
cose.
Più anziano,
sempre quello più anziano. Quindi Rival Fabbrica lo trovi solo sul cartaceo, insomma.
No,
se no,
no,
vai al bar,
ormai anche comuni come Rival Fabbrica, anche a livello, hanno persone che seguono e hanno contatti con i giornalisti, quindi esce un po' tutto anche su Perugia Today.
Sei veramente un vecchio comunque.
E io chiuderei con questa cosa, perché siamo veramente andati lunghissimi stasera.
In lungo e in largo siamo andati. È stata una puntata veramente atipica, dove il contenuto è stato molto
vario,
dialogico, come direbbero nel cinema.
Interessante.
Poi vi spiego cosa vuol dire dialogico.
Ce lo spieghi dopo?
Comunque ci rivediamo e risentiamo.
Ma non c'è bisogno, dai.
Ci rivediamo e risentiamo mercoledì prossimo dalle 21.45 alle 22.15.
Preparati,
parleremo di... Lo vedremo solo vivendo.
Lo scopriremo solo vivendo.
Ciao.
Ciao.
Saluti dalla Finlandia.
Ciao.